SRF 2 Kultur. Sie hören die Diskothek auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Benjamin Herzog und meine Gäste heute sind zum ersten Mal mit dabei die Akkordeonistin Vivian Chasseau. Guten Tag.
Hallo.
Und der Pianist Xisyang Wong, schon mehrfach als Experte in der Diskothek aufgetreten. Ja, über was geht's heute? Es geht heute um eine Klaviersonate von Joseph Haydn, die Sonate E-Moll. Das ist eine der vielen Sonaten und sonstigen Stücke für Klavier, die Haydn geschrieben hat, von seinen Anfängen als Cembalo-Lehrer in Wien bis zu der Zeit, wo er schon ein gefeierter Komponist war und vor allem auch dann neben Wien in London gewirkt hat.
L'8 giugno scorso, in macchina, tornando dalla Svizzera tedesca, il canale obbligatorio è SRF 2 Kultur, anche perché non si sente nient'altro se non SRF 1, ma lì è in svizzero tedesco, quindi sarebbe un po' problematico. Nella trasmissione Discotheque, che va in onda il lunedì e poi in replica il sabato, sento come tema Franz Joseph Haydn, e quando si parla di Haydn non si può che drizzare le antenne, perché è un compositore tra i più importanti della storia della musica, ma tra i più trascurati in genere, dagli interpreti e dalle case discografiche. Gastgeber, cioè l'organizzatore della discoteca di quella data, era Benjamin Herzog, e ospiti in studio Vivian Chasseau e Xisyang Wong, quindi una clavicembalista e un pianista, che devono commentare alcune interpretazioni della sonata in mi minore, che nel catalogo Hoboken porta il numero 34. È una sonata piuttosto conosciuta per coloro che conoscono la musica di Haydn, e non sono molti, e ancora meno sono gli interpreti che si dedicano alla musica di Franz Joseph Haydn. E ci sono 5 interpretazioni che sono proposte. La prima è di Julian Burns, un disco della Azur Classical. La seconda è di Pierpaola Porqueddu, è una produzione propria. La terza di Marcus Schirmer, etichetta Lotus Records, Ronald Brautigam al fortepiano, e la quinta registrazione, sempre al fortepiano come quella di Ronald Brautigam, per la Capriccio con Christine Schoensheim. Il programma dura un'ora, in un'ora si sentono alcuni frammenti dei singoli movimenti della sonata di Haydn, che sono tre. Alla fine, vincitrice Pierpaola Porqueddu, e l'abbiamo ospite, benvenuta.
Buongiorno.
La cosa mi ha sorpreso subito, perché degli altri si è raccontato, degli altri interpreti di cui ho parlato adesso, si è raccontato dell'etichetta Capriccio, Bis, Lotus Records, eccetera, Azur Classical. Ha vinto l'outsider, e cioè Pierpaola Porqueddu, che a proprie spese ha registrato questo disco. Permettimi di dirlo, un disco bellissimo, perché non è soltanto da premio la tua interpretazione haydniana, ma uno dei miei cavalli di battaglia, per così dire, da ex pianista, era la Barcarola di Chopin. È una delle più belle registrazioni che conosco della Barcarola. Non conoscevo le variazioni di Mozart, anche se credo soltanto due di queste variazioni siano attribuibili con massima certezza a Wolfgang Amadeus Mozart. E poi c'è una bellissima Suite Bergamasque di Claude Debussy, anche quella, davvero una bellissima interpretazione. Allora, Paola Porqueddu, ti chiedo di presentarti come pianista, cioè da dove vieni, come sei nata come pianista?
Allora, sicuramente sono una pianista fuori dagli schemi, nel senso che ho studiato i primi 20 anni della mia vita in Sardegna. Sono di Nuoro, un'isola nell'isola. Quindi tutta la mia passione è nata da un'unica musicassetta in cui c'erano i 24 preludi di Chopin di Claudio Arrau, che metteva a ripetizione da quando ho 7 anni. L'unico disco che ho avuto fino ai 15 anni, perché non avevamo granché, e mio padre prese un pianoforte. E io ho studiato con tutta la mia passione, ma con pochissima possibilità, finché per la prima volta sono andata fuori dalla mia città. Sono arrivata a Cagliari. E lì ho incontrato il mio primo maestro. A Cagliari studiavo in collegio, quindi avevo un pianoforte senza pedali, senza i tasti, erano proprio scoperti, vecchissimo, perciò io mi nascondevo nelle aule del conservatorio per cercare di mettere i pedali ai miei pezzi. E quindi tutte queste cose hanno fatto una grande forza emotiva dentro di me, ma sicuramente questo anche va a intaccare la forza mentale che un pianista di oggi, sappiamo, deve avere in sala da concerto. Quindi tutta un'abitudine alla sala da concerto, alla prestazione, alla performance, non è stata coltivata in tenera età. Dunque tutta la mia passione la coltivo personalmente. Ho fatto le accademie, ho studiato ad altissimi livelli, ma ho scelto proprio per una questione emotiva di tenere molto discreta questa professione, cioè quindi abbastanza privata.
Mi viene da dire che il fatto di non aver usato per tanto tempo i pedali ti ha aiutato ad avere una tecnica digitale molto definita, perché suonare senza pedali bisogna imparare a legare con le dita, ma bisogna imparare a fraseggiare in genere.
Esatto, esatto. Stavo in una camera in alto del mio collegio con le suore che bussavano di domenica per farmi andare in chiesa. E io che volevo studiare, perché facevo anche la scuola contemporaneamente. E poi la cosa bellissima è che avevo anche una sedia, quindi suonavo bassissima, scoprendo, poi avendo la possibilità di ascoltare i pianisti, ho scoperto che, appunto, come dici tu, mi ha aiutato nella tecnica proprio dell'articolazione. Io comunque ho avuto una scuola che veniva da Tito Aprea e quindi Longo prima, per cui la mano armata, il pianista che comunque deve avere una struttura fisica formatissima a livello digitale, questo mi ha aiutato. Fra l'altro, e torno sempre all'emotivo, questa solitudine e questo pianoforte così decadente mi ha aperto proprio le strade emotive verso certi pezzi che mi sono rimasti impressi, e questo disco è proprio l'espressione di questo periodo. Tutto ciò che ho studiato in questi anni è in questo disco, perché ho voluto per la prima volta ricordarmi di come suono, una cosa che non avevo mai fatto, odiavo sentirmi. Poi ho scoperto con la nascita dei miei figli che invece è meraviglioso ascoltarsi, e per quello che si è, insomma, accettare, no? Unire l'ideale con il reale. E quindi ho fatto questo disco felice di suonare, non avevo nessuno al di là che ascoltasse cosa usciva, perciò ho suonato così come veniva, e ci sono delle cose che amo di quel disco, mi sento di dirlo. E il fatto che sia piaciuto Haydn, che per me è la cosa più bella, è stata la conferma che ciò che sento è evidentemente autentico. Infatti la tua telefonata è stata proprio un applauso così inaspettato che dico, ma che meraviglia, è passato il mio messaggio, dopo tanti anni che amo questa sonata, che è una cosa mia che sento, è passato attraverso un'esecuzione. Questa è la cosa più bella che potevo desiderare.
Io devo appunto moltissimo alla nostra radiotelevisione della Svizzera tedesca perché sono loro ad essersi procurati, non saprei dirti come, il disco e l'hanno catalogato. Noi abbiamo un sistema di archiviazione interna alla Radio Svizzera e quindi quelli di Lugano possono accedere agli archivi di Basilea. Ecco, e io lì ho trovato il tuo disco. Mi devi spiegare un po' questa scelta, l'anno beethoveniano, il nostro anno beethoveniano. Qui non c'è Beethoven, c'è Haydn che... Secondo i parametri, secondo i criteri di E.T.A. Hoffmann, Beethoven è il vero rivoluzionario romantico. Haydn, Papa Haydn, fa una musica, sì, così, piuttosto leggera di accompagnamento, non giunge ai vertici massimi. Secondo me è una responsabilità proprio di E.T.A. Hoffmann che oggi Haydn continua ad essere considerato così, perché questa è una delle sei sonate in minore composte da Haydn. Esiste un Haydn profondo, un Haydn con una grande densità specifica.
Perché io questa sonata la sento profondissima. È vero però quello che dici, che rimane leggero, tra virgolette, nel senso che la struttura di Beethoven, che io non reggo, se suono Beethoven comincio a evadere a livelli proprio stilistici, per cui mi trovo imbrigliata, tranne nel quinto, non so perché, lì riesco ad essere più libera, nel quinto concerto per pianoforte e orchestra, ma nelle sonate, la 109, la 110 sì, ma prima con Beethoven mi sento sempre molto imbrigliata, con Haydn mi sento sempre molto libera, quindi questa leggerezza per me è sinonimo di libertà. Però nel rigore, perché comunque bisogna tenere quel rigore digitale, il terzo tempo deve essere di una precisione pazzesca a livello ritmico, eppure è libero, è leggero. E quindi questo è il fascino delle sonate di Haydn, per cui io mi diverto moltissimo quando le suono. Faccio fatica con Beethoven a divertirmi, semmai piango, semmai mi dispero, però Haydn ha mantenuto intatta la libertà, la freschezza di quel salotto che mi immagino con delle persone felici di ascoltare la musica da vicino, di sentire il profumo del pianoforte e di chi sta suonando. E io mi immagino proprio questa leggerezza di Haydn.
E qui mi viene un po' da pensare che questa sonata è imparentata in qualche modo con Carl Philipp Emanuel Bach, cioè con il Fantasieren alla tastiera, però con, come dicevi tu prima, proprio con il rigore. La cosa strana di questa sonata, ci sono varie cose strane, per esempio hai citato il quinto concerto di Beethoven, analogamente al quinto non c'è soluzione di continuità tra il secondo movimento e il finale, ma c'è un'altra cosa strana che sembrerebbe quasi di partire con una fine, perché il primo movimento, il presto, è in 6 ottavi, così come potrebbe essere benissimo un rondò finale.
Sì, è un inizio inquietante. In genere si parte con un primo tempo che comunque dà le basi e sembra quasi un viaggio che sta per finire e che invece sta iniziando. Quindi questo primo sono tre mondi a sé, è questo che mi affascina di questa sonata. Ma tu dirai, tutte le sonate hanno questi mondi, ma questa qui è praticamente sembrano tre perle che cadono da sole, ma che poi si incontrano. E il primo tempo è tormentato, ma è un viaggio che rifaresti sempre. E cominci e sembra appunto che stai per finire, e questo sì è vero. E dopo invece arriva la serenità nostalgica del secondo, che è quella molto interessante anche.
E poi c'è una particolarità, visto che adesso faremo ascoltare per intero questa sonata, la numero 34 del catalogo di Hoboken, e poi appunto, come si diceva, l'adagio viene collegato direttamente al finale, dove il materiale tematico viene presentato sia in maggiore che in minore, quindi c'è un'apertura finale rispetto al clima espressivo della sonata.
Nel secondo tempo e poi nel terzo tempo. Allora, il secondo tempo è quasi, io parlo a livello proprio emotivo, è quasi una nostalgia di qualcosa che finisce, e il terzo arriva in questo loop di frasi che si ripetono quasi in continuo, con piccolissime variazioni, sembra che il tempo sia passato da lineare a circolare e che quindi si possa ripetere all'infinito. È sospeso, non ha un inizio e una fine, perciò secondo me è proprio perfetto che inizi col primo tempo in quel modo, perché questo terzo tempo è una ripetizione continua, anche con la sinistra, di un tema. È circolare, non finisce mai, potrebbe ripetersi anche alla fine, e questo è il suo fascino, e potresti ricominciare da capo.
Sarebbe piaciuto moltissimo a Jorge Luis Borges. Quindi la sonata in mi minore, la 53esima sonata, così nel catalogo delle 62 di Franz Joseph Haydn, Oboken 34, interpretata da Pierpaola Porqueddu, che ritroveremo nella prossima puntata. Grazie Pierpaola.
A te.